minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
minori, anziani,
senza fissa
carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Stordi, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo di un'iniziativa a favore dei bambini ucraini colpiti da cancro e poi ci occuperemo di una ricerca su come i giovani percepiscono l'attuale crisi economica. Ma prima un paio di piccole buone notizie. Il supermercato ecologico, inaugurato a Milano in via Novara, un nuovo supermercato all'avanguardia nella sostenibilità ambientale. Per le scaffalature, i carrelli e i cestini sono state utilizzate 32.000 bottiglie di plastica riciclate. Tutta l'illuminazione interna ed esterna è a LED, con ampie vetrate che favoriscono la luce naturale. I frigoriferi hanno chiusure a scorrimento che non fanno fuoriuscire il freddo e il calore prodotto dai motori viene riutilizzato per scaldare gli ambienti e l'acqua sanitaria. Grazie a questi interventi di efficienza energetica, il supermercato consuma il 16% in meno di un esercizio tradizionale. Palau vieta la caccia agli squali. È il primo paese al mondo ad adottare questo provvedimento per tutelare una specie in via di estinzione. L'area protetta nel Pacifico occidentale sarà grande circa 600.000 km quadrati, pari alle dimensioni della Francia. Sarà vietata la caccia, la pesca e anche la barbara pratica di tagliare direttamente in mare le pinne degli squali. Il presidente Thoribjørn ha dichiarato: la loro bellezza e la loro forza riflettono la salute dell'oceano. Dal prossimo 2 novembre è attiva la campagna SMS solidale di Sole Terre Strategia di Pace Onlus a favore dei bambini ucraini affetti da cancro. I fondi che verranno raccolti andranno a sostegno di una casa di accoglienza per i bambini malati di cancro e per le attività in favore dei bambini che sono ricoverati presso due reparti oncologici a Kiev. Ne parliamo con Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre. Rizzi, benvenuto.
Grazie mille, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Qual è la situazione del reparto di pediatria dell'Istituto Nazionale del Cancro di Kiev?
La situazione delle pediatrie e del sistema sanitario in generale è una situazione gravissima, al limite della possibilità di curare i bambini. Basti pensare che sono solo 23 gli oncologi che lavorano in istituti medici che fanno capo al Ministero della Sanità, in un paese che ha 42 milioni di abitanti, e per il 74% dei bambini ammalati di tumore non è possibile fare una diagnosi sullo stadio della malattia. Cosa vuol dire? Che questa impossibilità provoca il fatto che l'80% dei bambini ammalati di cancro maligno può ricevere dei trattamenti, diciamo delle cure, solo durante lo stadio finale della malattia. Questo che cosa vuol dire? Che il 40% muore a un anno dalla diagnosi e soltanto il 47% sopravvive al cancro. Sono dei dati, guardate, veramente pesanti. In Italia, per fortuna, si sopravvive per il 74% dei casi in media, a volte anche l'80%, il 90% per alcune forme tumorali e per alcuni casi di eccellenza. Quindi la situazione è gravissima.
Quindi è una percentuale di sopravvivenza bassissima rispetto all'Italia ed altri paesi europei?
È una percentuale molto bassa, nel senso che soltanto il 40% in Ucraina, contro appunto quasi l'80% in Italia, quindi direi che è esattamente la metà.
Quindi possiamo dire c'è mancanza di medici anche dal punto di vista edilizio e anche gli strumenti diagnostici?
Ma guardate, cos'è accaduto con il crollo del sistema sovietico, quindi anche del sistema sanitario. Queste strutture hanno dei medici che, come dire, sono assolutamente in grado di fare il loro lavoro. Il problema è che tutto è a pagamento, con redditi medi delle famiglie di circa 200-300 euro, quindi immaginatevi, il percorso tipico è una famiglia che vive con 200 euro al mese, si ammala un bambino, devono recarsi a Kiev, quindi nella capitale, e iniziare a pagare tutto, pagare per avere una diagnosi, pagare per poter fare in modo che il bambino sia accolto, pagare tutto ciò che sono i medicinali e i beni di consumo, quindi cateteri, garze, bende. Perché? Perché è una guerra fra poveri all'interno della quale il primario dell'ospedale guadagna 300 dollari, quindi 300 euro anche lui, e vivere a Kiev un affitto costa 700 euro. Quindi in questa guerra fra poveri certamente chi paga le conseguenze sono i bambini e i genitori di questi bambini.
Da quanti anni vi occupate dei bambini ucraini malati di cancro?
Da circa 7 anni siamo la sola ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano che interviene in aiuto a due oncologie pediatriche e che di fatto sulle terre sta realizzando il programma di oncologia pediatrica nel paese.
Ritornando ai disagi di questo istituto e soprattutto del reparto oncologico, quali sono i problemi più pressanti? A parte la situazione sanitaria, dico.
Il problema principale è l'impossibilità di avere una diagnosi precoce, da cui le conseguenze dal punto di vista umano. Immaginatevi un genitore che si ritrova, non un bambino a cui hanno appena scoperto che ha un cancro, ma un genitore che ha un bambino a cui hanno scoperto che ha un cancro in fase terminale. Quindi il problema fondamentale è che quando i bambini arrivano negli ospedali sono già in condizioni estremamente difficili, quindi diventa quasi impossibile curare il cancro, da cui i tassi di sopravvivenza così bassi. Ma diciamo, infatti, il nostro impegno è soprattutto con questa campagna sul fronte della diagnosi, cioè poter fare in modo che in 12 centri medici regionali, coinvolgendo 400 pediatri, 12.000 genitori, si possa in un anno aumentare del 10% il numero di diagnosi precoci presso questi centri regionali, perché evidentemente il problema non è solo Kiev, ma sono tutte le regioni in cui abitano i bambini.
Ma per quanto riguarda proprio la struttura dell'ospedale e del reparto, cosa manca?
Ma sa, la struttura dell'ospedale noi da 7 anni stiamo cercando di sistemarla come possiamo, nel senso che abbiamo comperato le attrezzature, quindi abbiamo sistemato una sala operatoria, le stanze con i letti, i comodini. Dovete immaginarvi un luogo in cui non c'era niente, cioè c'era tutto ma vecchio e inadeguato, e in 7 anni gradualmente lo stiamo sistemando. Quindi c'è bisogno di tutte quelle attrezzature che normalmente siamo abituati a pensare negli ospedali, insomma, all'avanguardia. Quindi immaginatevi dalle bende, alle garze, alle siringhe, perché finiscono puntualmente, penso che nessuno le compra, dobbiamo comprarle noi, sulle terre, quindi, e con l'aiuto degli italiani, fino a strumentazioni quali reagenti chimici, microscopi, tutta la strumentazione che manda avanti in ospedale, per mandare avanti l'ospedale.
Ci sono stati casi o ci sono casi in cui portate questi bambini in Italia per la cura, per la terapia,
sì,
per le chemioterapie?
Purtroppo sì, per disperazione, nel senso che questi giorni proprio è arrivato un bambino perché i genitori sono disperati, non credono più nelle diagnosi dei medici, quindi noi li portiamo in Italia presso le strutture che poi sono, purtroppo la diagnosi diventa spesso simile a quella fatta in Ucraina, nel senso
sempre perché è troppo tardiva. Tardi?
Certo, nel senso che stavo per dire, una diagnosi tardiva rimane una diagnosi tardiva, cioè anche se in Ucraina scoprono che il bambino, come è il caso di questo povero bambino, ha un cancro al cervello, fase terminale, i genitori disperati lo portano in Italia non possono che constatare che ha un cancro al cervello in fase terminale, da cui poi la difficoltà di persone che si trovano poi lontane da casa. Noi siamo ovviamente vicini proprio 24 ore su 24 a queste famiglie, molto molto difficile vedere dei bambini molto piccoli di 5 anni con il viso d'angelo e pensare che i sorrisi che stai guardando sono gli ultimi sorrisi che vedrai, quindi è davvero una grande perdita per l'umanità intera.
Chernobyl continua a dare i suoi effetti nocivi dopo così tanto tempo dall'incidente al reattore nucleare?
Ma sa, Chernobyl, finché non vengono fatti degli studi seri è difficile, cioè Chernobyl è ancora un sarcofago da cui fuoriesce materiale radioattivo, quindi basterebbe questo per porsi, come dire, una qualche domanda, no? Però effettivamente l'unico studio che è stato condotto presso la neurochirurgia in cui noi lavoriamo ha constatato che a distanza, appunto, di come dire, dopo lo scoppio del reattore nucleare vi è un aumento di circa 6 volte al cancro al sistema nervoso centrale per bambini di età inferiore ai 3 anni, quindi facendo studi si può anche verificare una correlazione fra le radiazioni e alcune tipologie tumorali, però l'intenzione, la volontà è quella di non fare studi, anzi di cercare di dimenticare Chernobyl, anche perché queste persone avrebbero altrimenti diritto ad un indennizzo, dei soldi, ma nessuno ha intenzione di preoccuparsi di questi bambini, che sono bambini poveri, quindi non interessano a nessuno, se non a noi, associazioni umanitarie, e ai tanti italiani che hanno ancora un cuore e hanno voglia di farlo battere per questi bambini.
Voi avete esteso il vostro intervento anche al reparto di pediatria dell'Istituto di Neurochirurgia di Kiev.
Certo, perché è ancor peggio conciato rispetto all'altro centro, nel senso che in questo caso abbiamo un problema enorme di operazioni di cancro al cervello. Pensate che effettuavano operazioni di cancro al cervello senza una sedia e senza la poggiamani per il chirurgo, quindi condizioni davvero difficilissime. E noi abbiamo allestito una sala operatoria, grazie agli italiani, perché come dire, è molto importante sottolineare questo aspetto, cioè sulle terre può realizzare degli interventi se gli ascoltatori, gli italiani, permettono a sulle terre di realizzare degli interventi, altrimenti rimangono dei grandi sogni di giustizia, ma rimangono tali. Quindi sì, interveniamo in questa neurochirurgia che ha condizioni logistiche difficilissime, sovraffollamento dei reparti, e tra l'altro una numerosità davvero consistente di bambini operati di cancro al cervello, nel senso che noi arriviamo ad avere 3-4 operazioni di cancro al cervello al giorno, che è veramente tanto, e una degenza limitata a causa della numerosità dei bambini che hanno bisogno di queste operazioni, da cui anche l'apertura di una casa famiglia, una casa di accoglienza che possa per diversi momenti, le diverse fasi della malattia, accogliere i bambini e quindi anche liberare dei posti letto per dare posto ad altri bambini che hanno bisogno di interventi e di terapie.
Allora a questo punto diamo il numero a cui si può mandare un SMS per aiutare questa campagna sociale, non chiudere gli occhi davanti al cancro, a favore di oltre 2.000 bambini ucraini colpiti da cancro. Il numero è 48542. 48542. Rizzi, vuole dire ancora qualcosa?
No, voglio dire che è molto importante l'aiuto degli ascoltatori e che il numero è attivo dal 2 al 20 di novembre, quindi a partire dal giorno lunedì 2 novembre la prima cosa da fare per restituire dignità a tanti bambini, a oltre 2.000 bambini in Ucraina, è quella di comporre il numero 48542. 2 euro arriveranno a questo progetto. E noi, come dire, siamo a disposizione per dire esattamente che cosa verrà fatto con questi fondi, come facciamo da 7 anni a questa parte.
Grazie a Damiano Rizzi, presidente di Sole Terre Strategia di Pace Onlus. Rizzi, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questa campagna.
Grazie a voi, crepi il lupo.
Di fronte alla crisi economica globale, in Italia i giovani non hanno cambiato le loro abitudini, ma si informano dalla TV e ne parlano in famiglia. È quanto emerge dalla ricerca Minori, Mass Media e Crisi Economica, presentata nei giorni scorsi a Firenze e realizzata dal Centro Studi Minori e Media. Si tratta di un'indagine che ha coinvolto giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni di 17 scuole medie superiori di 13 città italiane in 9 regioni. Come spesso succede, anche in questo campo si è registrata una notevole differenza fra nord e sud. Benedetta Capelli ha parlato della ricerca con Isabella Poli, direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media. Ascoltiamo.
Sì. la famiglia fa scudo ai propri figli, in questo modo attenua le conseguenze della crisi, perché mentre il 60% delle famiglie ha subito la crisi anche nei loro consumi, i ragazzi hanno un consumo abituale praticamente invariato. C'è una percentuale molto alta che non ha subito nessuna conseguenza, ma soprattutto gli studenti dichiarano che in qualche modo è cambiato per loro la situazione e soprattutto anche le prospettive per il futuro, per la scelta del proseguimento degli studi. Quindi non è che così è tutta bianca la situazione, ci sono delle ombre.
Però lei lo accennava, c'è il solito divario tra nord e sud.
Sì, e questo è confermato. Mentre un dato che è controtendenza è l'uso dei media da parte dei ragazzi per quanto riguarda la crisi, cioè le notizie sulla crisi. E le notizie sulla crisi la ricevono soprattutto attraverso la televisione. Noi pensiamo a ragazzi sempre collegati ad internet, se invece 8 ragazzi su 10 dicono che le informazioni le hanno dalla televisione e solo una minima parte usa il web per le notizie, oppure i giornali anche, molto poco.
Almeno 8 ragazzi hanno dichiarato che i genitori non seguono le notizie sulla crisi economica. Anche questo è un dato interessante.
Anche questo è un dato interessante, sì, perché probabilmente in parte perché è vero, in parte perché i genitori, forse per tenerli in qualche modo protetti, non ne parlano con i figli.
Sempre perché rientriamo nel discorso della famiglia come scudo.
Esattamente, la famiglia come scudo nel bene e nel male, perché da una parte c'è la famiglia che sostituisce un po' la comunità, la classe politica nel cercare di attenuare le conseguenze della crisi. Dall'altro lato forse è tenerli un pochino troppo protetti, però la lettura che si può dare a questi dati è ambivalente, forse in parte tutte e due.
Non c'è preoccupazione per il futuro?
Sì. Soprattutto ragazzi, anche qui delle regioni meridionali, hanno preoccupazioni per il futuro e abbiamo chiesto loro se in qualche modo questa crisi ha modificato la loro scelta nel campo del proseguimento degli studi. Quelli delle regioni meridionali hanno una maggiore incidenza in questo senso. La crisi ha inciso di più.
Interessante anche capire quali sono per i giovani di oggi le ragioni di questa crisi. C'è chi parla appunto di evasione fiscale, della presenza di paradisi fiscali, ma anche di assenza di regole.
Sì, questo è importante perché sono ragazzi che chiedono le regole, perché molto spesso si è pensato che ai ragazzi non dovessero essere date le regole, invece loro li vogliono per sé e per la comunità tutta. Quindi l'assenza di regole per loro è un motivo ulteriore di crisi.
14% degli intervistati sostiene che la gente tornerà ai valori essenziali. E quali sarebbero allora questi valori?
Ecco, mi pare che i ragazzi in questo senso hanno dato 2 segnali positivi. Primo, questo è un ritorno a valori essenziali, cioè quei valori della solidarietà, un rapporto leale nei confronti degli altri, a cominciare dalla famiglia, da compagni, dagli amici. E l'altro segnale positivo, secondo me, è il fatto che parlano con i genitori. Questo è un altro dato interessante, perché non parlano della crisi con gli amici, ma ne parlano con i genitori e anche con gli insegnanti più disponibili. E devo dire, per spezzare una lancia per il Sud, che gli insegnanti più disponibili, dalle risposte si ricava che sono nelle scuole delle regioni meridionali.
Da questa ricerca qual è l'identikit dei giovani di oggi?
Un identikit unico e difficile farlo, è sicuramente un ragazzo che comunque non ha perso contatti con la famiglia, perché si parla in famiglia, che vuole maggiore informazione sulla crisi, e questo è importante perché quasi tutti hanno dichiarato che vorrebbero informazione più approfondita sulla crisi. Qui viene chiamato in causa non solo i media, ma anche la classe politica che non riesce a comunicare molto spesso, soprattutto con le giovani generazioni. Quindi un ragazzo che vuole saperne di più, un ragazzo che comunque non ha perso il rapporto e la capacità di comunicare con chi gli sta vicino, e questo mi pare importante. E poi questa richiesta di valori positivi.
Secondo lei, da questa ricerca, la famiglia ne esce rafforzata?
A mio parere sì, proprio perché i ragazzi che comunicano con i genitori su questo tema è molto alta rispetto a quanto comunichino con gli insegnanti e soprattutto con gli amici.
Era Isabella Poli, direttore scientifico del Centro Studi Minori e Media sulla ricerca giovani, mass media e crisi economica, presentata nei giorni scorsi a Firenze. L'intervista era di Benedetta Capelli. Prima di concludere vi ricordo che oggi è la giornata mondiale dell'ictus cerebrale, patologia di cui abbiamo parlato venerdì scorso nella rubrica di medicina effetti collaterali. L'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, Alice Italia Onlus, ha organizzato per oggi in ogni regione italiana iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e informazione su questa patologia per riconoscerne i sintomi e su cosa fare in caso di ictus. Per tutte le informazioni www.aliceitalia.org. E la rubrica infatti termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.